Mi piace quando si parla del proposito della Chiesa. Io qualche mese fa avevo detto qualcosa a riguardo, però ovviamente è un argomento che viene sempre spesso, diciamo, tirato in ballo, no? Si parla spesso ultimamente del proposito anche della Chiesa e di ogni singolo credente. Ed è vero, c'è un proposito, c'è uno scopo. Però la Bibbia è molto chiara a riguardo. C'è in 1 Timoteo 3,15 che dice: affinché tu sappia, se mai dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Quindi nella casa di Dio, che è la chiesa locale, bisogna comportarsi in un certo modo, e dice che è la chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. È sostegno, dice in un altro verso. Quindi lo scopo della chiesa qual è? Quella di essere una colonna è un sostegno della verità. Amen. Questo non solo per quanto riguarda la predicazione del Vangelo, ma riguarda ogni aspetto della nostra vita cristiana, anche nelle relazioni. Se non c'è la verità alla base delle nostre relazioni, è un problema. Vogliamo pregare un attimo? Padre, voglio ringraziarti per l'opportunità che ci dai di condividere la tua parola, Signore. È sempre un privilegio per noi poterci accostare alla tua parola, la tua meravigliosa parola, che ci dà conforto, che fa crescere la nostra fede, che ci dà sostegno, che ci dà indicazione, direzione e visione, Signore. E ti ringrazio per questo, perché è un privilegio veramente in questi tempi così anche complicati di confusione poter predicare la tua parola in verità e in libertà, Signore. E io prego questa mattina che le nostre orecchie spirituali possano rimanere attente per ascoltare la tua parola e non solo sentire la tua parola, Signore, ma ascoltarla per farla andare in profondità per la trasformazione della nostra mente e del nostro cuore. Ti ringrazio, nel nome di Gesù. Amen. Io prima di iniziare però volevo dire qualcosa per una persona che è venuta stamattina qua, che ho sentito durante l'adorazione, che si è svegliata con un senso di, come si dice quando c'è il battito di cuore forte? C'è qualcuno che stamattina si è svegliato così? Con questo senso di paura, di timore. C'è una persona in fondo, quindi Dio ha una parola per te in questo momento. La Bibbia dice che Gesù è la nostra pace, è colui che è venuto a morire per noi, non solo per darci vita, ma vita in abbondanza. E quando la Bibbia parla di vita in abbondanza, parla di tutto ciò che riguarda la vita che è in Cristo Gesù. E in Cristo Gesù c'è la pienezza di ogni cosa. Amen. Tu puoi ricevere questa parola e Dio calmerà il tuo cuore e metterà pace nel tuo cuore. Amen. Ci crediamo, Chiesa? Amen. Facciamo un applauso allora al Signore se ci crediamo. Alleluia. Qualche domenica fa avevo già predicato, qualche mese fa, sull'importanza di avere un'identità. A me piace parlare di queste cose perché siamo in un tempo, come è già stato detto, di confusione. Quindi abbiamo bisogno di capire bene chi siamo e agire in virtù di ciò che noi siamo e non in virtù di ciò che noi sentiamo, perché questo fa la differenza. Noi non possiamo agire in base a ciò che sentiamo, non solo come informazioni che ci vengono dall'esterno, ma anche in base a ciò che sentiamo dal di dentro di noi. Quindi c'è un'identità importante che il Signore ci ha dato e noi dobbiamo vivere in virtù di questa di questa identità. L'identità è sinonimo di uguaglianza, di similitudine, di uniformità. Quando si parla di un qualcosa, cioè quando si parla di un'identità di qualcuno, si parla di qualcosa che è simile a qualcos'altro. Cioè tu hai un'identità chiara e noi abbiamo un'identità in Cristo che è come quella di Cristo. Amen. Quando la Bibbia dice che, domenica il pastore ha parlato dello Spirito Santo, ha accennato al fatto che lo Spirito Santo è il paracletos, no? L'avvocato, l'assistente. Però c'è una parola che mi piace molto in greco, quando dice che Gesù disse: io non vi lascerò soli, vi darò uno come me. Ricordate? E quelli più bravi sanno anche dove è scritto, io. E la parola greca è allos. Questa parola identifica esattamente la stessa identità di Gesù. Cioè quando Gesù ha detto queste parole, non intendeva dire io vi darò uno che, sai, è un po' come me, fa le stesse cose mie, però... No, la parola che viene usata è allos, cioè dello stessa identità, uguale, uguaglianza, similitudine, uniforme, esattamente come, praticamente lo stesso DNA di Gesù. Questo è lo Spirito Santo. E questo Spirito Santo, che è la persona che Gesù ci ha lasciato per confortarci, per guidarci, per darci pace, per indicarci tutto quello, è ricordarci, perché Gesù stesso dice: lo Spirito Santo vi ricorderà tutte le cose che io vi ho detto. Amen. Ed è meraviglioso questo, perché noi siamo dimentichevoli. Noi ci dimentichiamo le cose, noi leggiamo la Bibbia e il giorno dopo ci siamo già dimenticati quello che abbiamo letto. Ma abbiamo lo Spirito Santo in noi che ci ricorda tutte le cose che Gesù ha detto, ma la cosa meravigliosa è che Lui ce ne rivela anche di nuove. Alleluia! E questo è meraviglioso. Questo identifica il carattere di Dio, che Dio non è colui che ha fatto delle cose nella nostra vita, nella nostra esistenza, per l'umanità, e non ha un seguito in quello che vuole fare nell'umanità e nella nostra vita. Dio vuole anche oggi operare nella nostra vita e nella nostra esistenza. E Dio non vuole donarci solo vita, perché se ci avesse donato solo vita avrebbe detto: ok, io vi do Gesù a morire per voi, finito il discorso. Ma Gesù ha detto: io sono venuto a darvi vita e vita in abbondanza. È l'abbondanza che fa la differenza nella nostra vita, perché l'abbondanza è Lui. Alleluia. Perché l'abbondanza di tutto ciò che noi abbiamo bisogno è lo Spirito Santo nella nostra vita, che ci dà identità e ci identifica. Ora è importante comprendere questo. Primo Giovanni 5,4 dice questo: tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo. Che cosa? La nostra fede. Da quale posizione noi partiamo? Da una posizione di combattere per speriamo, mi ricordo che una volta anni fa c'era un film che dice: io speriamo che me la cavo. A Napoli c'era questo libro meraviglioso di questo professore che di un quartiere malfamato di Napoli, che aveva questi bambini che avevano fatto un tema e gli aveva detto: cosa pensi tu del futuro? Questo era il tema. E un bambino ha scritto: io speriamo che me la cavo. Meraviglioso, no? E questo però identifica un po' come, se voi parlate con le persone oggi, le persone ti rispondono così: che speriamo, chissà cosa succederà domani. Ma il cristiano non è chiamato a sperare così in un qualcosa che forse succede. Il cristiano è chiamato a sperare per avere certezza della fede. Questo è quello che dice la parola in ebrei. Perché la fede è Certezza di cose che? Quindi la speranza è la base della fede. Perché il diavolo vuole toglierti speranza? Perché il diavolo vuole annullare la tua fede. E senza la speranza la fede non ha una base su cui appoggiare. Gesù è venuto a darci vita e vita in abbondanza. E la Bibbia dice che noi partiamo da una posizione di vittoria, che noi abbiamo già vinto il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. Perché noi continuiamo, nonostante tutto, a sperare in Lui e a credere in Lui. Alleluia! Abbiamo bisogno di riportare Gesù al centro di ogni cosa. Non possiamo vivere una vita di programmi, di cose che sono meravigliose da fare, ma ci dimentichiamo di mettere Gesù al centro di ogni cosa. Noi siamo figli e abbiamo bisogno di un'intimità e di una relazione intima con nostro Padre. Questo è il primo scopo per ognuno di noi. Alleluia. Perché Gesù è venuto a cercare veri adoratori. E la relazione di intimità con Dio ci porta in questa atmosfera di adorazione con Lui, che Lui crea, perché giustamente l'atmosfera la crea Dio. Non possiamo muovere le acque per fare delle cose e poi cavalcare l'onda dello spirito. Noi non possiamo agitare il mare. Noi siamo chiamati a cavalcare le onde del mare che agita Lui, però, il vento dello spirito. Amen. Quindi dobbiamo stare molto attenti a fare tutto ciò che facciamo, ma a mettere Gesù al centro di ogni cosa. E abbiamo bisogno di un'intimità con Lui. Questa è la nostra identità, di figli e veri adoratori. Se avessimo una vera consapevolezza di questa verità, tutto ciò che riguarda la nostra vita sarebbe una manifestazione evidente della gloria di Dio. Perché noi vogliamo vedere la gloria di Dio, tutti noi vogliamo vedere la gloria di Dio, tutti noi vogliamo vedere la gloria di Dio manifestata, ma alla base di questo ci deve essere la verità che appartiene a Cristo, che è Cristo, che ha messo il suo spirito dentro di noi, che è uno spirito di verità, che ci fa partire da una posizione di vittoria, perché noi siamo figli che abbiamo già vinto, e tutto questo deve manifestarsi anche nelle relazioni tra di noi. E non solo per quelli che non conoscono Cristo, ma anche nelle nostre relazioni. Questo ci farà vedere la gloria di Dio. Alleluia! Nelle relazioni, nelle scelte quotidiane, nel nostro modo di agire o di reagire a dei torti, ad esempio. Perché quella è la sfida più grande. È proprio quella. L'ho detto l'altra volta. Quando c'è attrito, è lì che Dio ci vuole formare, è lì che Dio ci vuole portare avanti. Il problema non è l'attrito in sé per sé, non è, la Bibbia dice adiratevi, ma non peccate. Il problema non è avere un confronto, magari anche acceso. Il problema è quando noi permettiamo a queste situazioni di fare radice nel nostro cuore. È nella nostra mente, perché noi ci convinciamo anche di cose a volte che non esistono. Abbiamo bisogno di essere e siamo e di agire come uomini e donne spirituali, con la rivelazione da parte di Dio, perché se c'è lo Spirito Santo in noi, la nostra identità è questa, di figli spirituali che agiscono in maniera spirituale. Amen. Questo farà la differenza e ci farà vedere la gloria di Dio. Dobbiamo manifestare la nostra identità di figli, che siamo portatori della gloria di Dio. Questo non crea l'atmosfera, ma crea l'ambiente affinché Dio si possa identificare. Amen. Poi Dio farà tutto il resto. Dio è quello che satura l'ambiente e Lui manifesta la sua gloria e l'atmosfera, come cantiamo anche in un canto, l'atmosfera cambia. perché lo Spirito di Dio è qui, l'atmosfera cambia. Questa non la registrare, Rocco, perché... Ok? Quindi vedete, è lo Spirito Santo che fa la differenza nella nostra vita, ma noi dobbiamo essere consapevoli di essere figli e di avere un'identità di esseri spirituali. Non ci incontriamo solo per fare delle cose insieme. La Chiesa è un insieme di persone, di figli di Dio, di persone salvate per grazia, che sono figli di Dio e camminano insieme per arrivare fino alla statura di Cristo, dice la parola. Perché questo è il desiderio di Dio. E la nostra identità è questa, e se noi agiamo con questa identità, noi siamo destinati a vedere la gloria di Dio in mezzo a noi. Amen. Perché non è che siamo bravi noi, ma è Lui che fa la differenza. E quando agiamo in questo modo, stiamo agendo con la guida dello Spirito Santo, stiamo agendo come uomini e donne mature, e Dio si compiace di tutto questo. È il suo ambiente preferito. Quando la Bibbia dice in Romani 12, verso 2, quello famoso, lo leggiamo sempre, però da lì bisogna partire, non c'è niente da fare. Dobbiamo per forza ripetere certe cose. La Bibbia dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. E fino a qua ci sono miliardi di predicazioni al riguardo. E va tutto bene. Ma il verso dopo, cioè subito dopo il verso dice: affinché, c'è una motivazione che dobbiamo avere per la trasformazione della nostra mente. Per esperienza, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. C'è una volontà di Dio che è universale, che è quella di andate e predicate l'Evangelo e fate tutti i popoli miei discepoli, insegnando loro tutte le cose. Questo è il grande mandato. Ma c'è una volontà di Dio universale, ma c'è una volontà di Dio buona, gradita e perfetta. Amen. È una buona cosa fare tante belle cose, ma noi dobbiamo arrivare a fare quello che Dio ci dice di fare. La perfetta volontà di Dio è quando noi agiamo sottomessi e in ubbidienza alla sua volontà e non alla nostra. Amen. Un determinato... dice, ecco, quando, nella seconda parte parla di questo, parla di esperienza, dice affinché possiate per esperienza conoscere quale sia la volontà. L'esperienza è qualcosa che si pratica, è una conoscenza pratica di qualcosa nello specifico. Questa è l'esperienza. Io non sono fabbro, però se vado da Marcello, lui ha esperienza, perché tutti i giorni lì è con martello in mano, bom bom bom, sul ferro, è il suo lavoro. E quindi lui ha esperienza di quel settore lì, così come anche Franco, per i profumi, le cose, le robe dei capelli. Con me non c'è niente, tu non ne fai miracoli quest'anno. Ah, l'imposizione delle mani, così, con un po' di... Però vedete, questo è l'esperienza, quando noi abbiamo la capacità di toccare personalmente in un campo specifico e sapere esattamente come funzionano delle cose. Ora, se non agiamo nello spirito, come possiamo avere esperienza spirituale? Come possiamo parlare come uomini e donne spirituali? Come possiamo agire? Come possiamo prendere decisioni come uomini e donne spirituali? Abbiamo bisogno di fare esperienze. Perché la nostra identità è un'identità spirituale, di figli di Dio, e non solo di organizzatori di cose. Mi piace pensare a... mi sta venendo in mente adesso un... vediamo se l'avevo già scritto, no, l'ho scritto dopo. Perché quando noi agiamo in maniera spirituale, stiamo agendo con armi spirituali. Ma quando noi agiamo in ambito naturale, in un ambiente spirituale, noi stiamo partendo da una posizione di sconfitta. Amen. Non possiamo combattere nello spirito con armi naturali, cioè con quello che noi pensiamo sia giusto fare, con le nostre capacità, con i nostri doni, con la nostra idea su come bisognerebbe fare determinate cose. Noi dobbiamo agire nell'attività spirituale come uomini e donne spirituali. E questo ci farà vedere la vittoria, perché questo significa partire da quel tipo di posizione che vi ho detto prima. Quindi, parafrasando il verso di prima, possiamo dire: affinché abbiate conoscenza per contatto diretto con la realtà spirituale per mezzo della fede, affinché possiate conoscere la volontà di Dio. Quindi abbiamo un contatto diretto con quello che è il mondo spirituale. Ecco perché dobbiamo crescere e maturare in questo senso. Il salmista Davide dice una cosa meravigliosa per quanto riguarda l'ubbidienza, perché l'ubbidienza è sinonimo di maturità spirituale, è sinonimo di identità spirituale, perché Gesù, la Bibbia dice che Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E se Gesù ha imparato l'ubbidienza ed agito come uomo spirituale e non solo come uomo naturale, vuol dire che anche noi siamo chiamati ad agire in ubbidienza come uomini e donne di Dio spirituali. Amen. E il salmista dice una cosa nel Salmo 119 al verso 80: sia perfetta la mia ubbidienza ai tuoi statuti, perché io non sia confuso. Vedete qual era la preghiera di Davide? Quello di non andare in confusione. Noi andiamo in confusione quando non agiamo secondo l'identità che Dio ci ha dato. Semplice questo. Se io sono un essere spirituale e agisco come essere naturale, vado in confusione e in frustrazione. Questo farà la differenza, ma è quando io agisco come un uomo e una donna spirituale, matura, che io vedo la vittoria in ogni circostanza, che io vedo le cose cambiate intorno a me, vedo le circostanze cambiate, le avversità che si trasformano in opportunità, i contrasti nelle relazioni come delle grandi opportunità di manifestare la misericordia, l'amore, la pazienza, l'autocontrollo, che sono tutti doni dello Spirito. Quindi non sono naturali queste cose, ma sono dello Spirito. E allora quando agiamo nello Spirito, noi riusciamo a manifestare tutte queste cose. Per realizzare pienamente lo scopo di Dio nella nostra vita personale e come Chiesa, dobbiamo imparare a seguire le indicazioni dello Spirito Santo. Seguire le indicazioni significa stare e perseverare fino alla fine sotto la sua unzione, che è lo Spirito. Amen. E quando noi rimaniamo sotto l'unzione di Dio, che ci muoviamo nello Spirito e vediamo la gloria di Dio. Stare e perseverare sotto l'unzione. Perché stare sottomessa all'unzione significa arrendersi alla sua volontà. Significa: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, come diceva l'apostolo Paolo. Quando rimaniamo sottomessi all'unzione. Perché noi possiamo vivere il nostro cristianesimo fuori dall'unzione. Strana questa cosa. Non in sottomissione all'unzione. Tu sei salvato, ma vivi una vita secondo la tua identità, di ciò che tu pensi e di ciò che tu ritieni giusto fare. Ma ciò che Dio dice di fare appartiene allo Spirito, e lo Spirito, che è l'unzione, ci indica la sua volontà. Amen. E quando rimaniamo sotto questa missione di Dio, sottomessi all'unzione di Dio, noi vediamo segni, miracoli e prodigi. Alleluia. Perché Dio si identifica in tutto questo. Vi ricordate, questa è un'altra cosa che ripeto sempre: Gesù non riuscì a fare i miracoli in una città. Li ha guariti tutti, dappertutto, ma tranne in una sola città. A Nazaret, dove non lo ritennero il profeta mandato da Dio, e però la Bibbia dice perché mancavano di fede. Ma a Capernaum li guarì tutti. A Capernaum c'era l'ambiente preferito di Dio. E Dio manifestava la sua gloria. E i segni, i miracoli e i prodigi venivano all'ordine del giorno. Alleluia! A Nazaret invece no, perché non c'era questo ambiente preferito di Dio. E Dio non costringe nessuno. Tu puoi essere figlio e non arrivare allo scopo di Dio. La salvezza è tua, è lì, ma non raggiungere lo scopo di Dio e vivere una vita di frustrazione. Perché quando viviamo nel naturale, o peggio ancora, nel carnale, cioè come figli di Dio che sanno anche le cose che devono fare, ma continuano a vivere secondo la propria mente e agiscono come uomini carnali, si vive nella frustrazione. Ma Dio non vuole la frustrazione per te. Dio vuole la gioia, vuole la pace. Dio vuole donarti quello che tu desideri nel tuo cuore in base alla sua volontà. E questo lo possiamo ricevere solo se noi viviamo con l'identità di figli di Dio, di uomini e donne spirituali. Amen. Ora, perché è importante avere ed essere sottomessi allo Spirito Santo? Noi a volte pensiamo di fare delle cose che sono giuste, ma non è corretto vivere per quello che noi pensiamo sia giusto, anche se è una cosa veramente che sembra da parte di Dio. E la Bibbia ce lo insegna. C'è un bellissimo capitolo in Atti degli Apostoli, al capitolo 16, dove viene spiegata bene questa cosa. E dice così, al verso 6, poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, essendogli stato impedito, mamma mia, dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. Ma com'è possibile che lo Spirito Santo non voleva che loro andassero in Asia a predicare il Vangelo? Perché quella gente non aveva bisogno del Vangelo in Asia. Certo che aveva bisogno del Vangelo, ma la volontà di Dio è suprema. Amen. La guida dello Spirito Santo viene prima di ogni altra cosa, prima dei nostri progetti, prima di ciò che noi pensiamo sia giusto. E andare in Asia a predicare il Vangelo era una cosa corretta, non era sbagliata. Amen. Ma lo Spirito Santo aveva dei progetti ancora più grandi per loro, miracoli ancora più grandi per loro. E infatti dice così, e giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia. Quindi ok, non andiamo in Asia, ma andiamo in Bitinia, quest'altro paese, perché lì hanno bisogno dell'Evangelo. Ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro per la seconda volta. Vedete quanto lo Spirito Santo è meraviglioso. Ma loro erano sottomessi però. Loro erano sottomessi. Loro non hanno resistito allo Spirito Santo. Loro hanno detto, ok Spirito Santo, se tu ci dici questo, sicuramente hai preparato qualcosa di meglio per noi. Alleluia. Sapevano esattamente, vivevano sotto l'unzione, vivevano con l'identità di figli, vivevano con l'identità spirituale di uomini che sapevano perfettamente qual era la guida dello Spirito Santo. E oltrepassata la Misia, discesero a Taors. E lì sono successe cose straordinarie che adesso io non vi posso raccontare tutto, ma andatevelo a leggere. Cosa è successo quando andarono in quest'altro paese? Brevemente. Erano lì, camminavano e a un certo punto chi incontrarono mentre stavano pregando vicino a un fiume? Lidia. E allora loro predicarono il Vangelo a queste persone che si convertirono. Alleluia. È successo qualcosa di straordinario perché tutta la famiglia si convertì. E poi, sempre in quel paese, subito dopo, vennero carcerati. Lui, Paolo e Sila, perché avevano saputo che loro andavano in giro, predicavano il Vangelo, c'erano miracoli, segni, la gente si convertiva, vennero in galera. E che cosa successe nelle galere? Che era mezzanotte e Paolo e Sila adoravano il Signore. E che cosa successe? Si aprirono le porte il carcere si aprì, tutti vennero liberati, tutti vennero salvati, il carceriere venne salvato, tutta la sua famiglia. Vedete che grande miracolo, solo perché avevano ubbidito alla voce dello Spirito Santo che aveva indicato loro la cosa giusta da fare. Non la cosa buona, ma la cosa giusta da fare. L'identità di Dio come figli di Dio ci porta a vedere segni, miracoli e prodigi se noi rimaniamo sotto l'unzione. Perché dico sotto? Perché sotto l'unzione c'è la guida. Dentro di noi che c'è l'unzione, c'è la benedizione per gli altri. Amen. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Ed è lo Spirito Santo che fa questo per dare benedizione agli altri. Quindi l'attitudine giusta è meravigliosa tutto questo. Perché dico che tu puoi avere l'unzione ma non raggiungere lo scopo? Perché ci sono due personaggi nella Bibbia che hanno fatto una fine tragica per questo motivo. Uno era Saul e l'altro è stato Sansone. Entrambi unti da Dio per raggiungere il proposito di Dio, ma entrambi non hanno raggiunto lo scopo di Dio. È tragica questa cosa. E Dio ha lasciato fare sia a Saul che a Sansone fino alla fine dei loro giorni. Più di una volta addirittura Dio a Sansone gli ha dato delle opportunità, ma Sansone continuava a vivere per se stesso e a fare cose, a utilizzare la forza che Dio gli aveva dato per se stesso. E poi mancava di autocontrollo, completamente in peccato per tutta la sua vita. Ma la grazia di Dio era ancora con lui. Ma la fine che ha fatto è stata una fine tragica. E allora, qual è la differenza? In Romani 15,4 è scritto così. Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza, che è quello che vi ho detto prima. Le cose che sono state scritte in passato servono a noi per ammaestramento, affinché comprendiamo i principi di Dio e non perdiamo la speranza. In un tempo come questo noi dobbiamo alimentare la speranza. Amen. E lo puoi fare solo con l'intimità con Dio, con la tua identità di figlio, restando fermo sui propositi di Dio e sulle promesse di Dio. Non siamo chiamati a vivere solo alcuni momenti di gloria. Il nostro destino è di vivere e crescere di gloria in gloria fino alla fine dei nostri giorni. Amen. Questo è il nostro destino. È la grazia di Dio che ci deve portare avanti, non sono le nostre capacità. Ci dobbiamo aggrappare a Lui, dobbiamo rimanere sotto la Sua missione, sotto l'unzione che ci porta fino alla fine del Suo proposito, sotto l'unzione che ci indica la Sua volontà, perfetta volontà, non solo buona, non solo gradita, ma perfetta volontà. Alleluia! È meraviglioso questo. E noi tutti, a viso scoperto, in 2 Corinzi, capitolo 3, verso 18, dice così: contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito, l'unzione. Amen. È un'operazione che fa lo Spirito Santo nella nostra vita quando noi diamo la possibilità allo Spirito di agire nella nostra vita. Abbiamo bisogno di mettere Gesù al centro di ogni cosa, di ritornare su quei sentieri antichi dove Cristo è al centro, dove l'adorazione a Lui è prima di ogni altra cosa. Perché come figli di Dio abbiamo bisogno Abbiamo bisogno di stare sotto questa unzione e di muoverci nell'unzione di Dio. E per farlo abbiamo bisogno di stare con Lui. Lo Spirito Santo dimorante in noi è certezza di stabilità. Amen. Se non ci fosse lo Spirito Santo in noi, non so, non saremmo qua sicuramente. Ma lo Spirito Santo ci dà la certezza e ci dà la stabilità. Ecco perché abbiamo bisogno di lasciare allo Spirito agire nella nostra vita. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia. Alleluia. Oh Signore. Quando parliamo di... quando Gesù pregò e tutti quanti conosciamo la preghiera che Lui fece, disse: Padre, la Tua volontà fatta in cielo sia fatta anche in terra. Questo era il suo desiderio. Amen. E in cielo c'è la gloria di Dio. E in terra noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Alleluia. Noi possiamo, a volte diciamo, prendiamo, vogliamo prendere le cose dal cielo per portarle qui sulla terra. Ma abbiamo bisogno di capire che la nostra identità di figli, di uomini e donne spirituali, in questo momento, in questo tempo, è la manifestazione della gloria di Dio. Amen. Noi siamo la manifestazione della gloria di Dio. Tu sei un miracolo vivente. Noi, ognuno di noi, è un miracolo della gloria di Dio. Alleluia. E allora a volte non dovremmo pregare, Signore, anche se Gesù l'ha fatto ed è giusto, ma noi dovremmo avere questa consapevolezza di dire: Signore, noi ti ringraziamo per quello che tu hai fatto nella nostra vita, perché attraverso di noi tu stai manifestando la tua gloria. Alleluia. E questo è ciò che Dio vuole fare questa mattina. Questo è che lo Spirito Santo vuole donarti questa mattina come rivelazione. Non è in base a ciò che fai che l'unzione si muove, ma in base a ciò che sei che l'unzione agisce. Alleluia. Il fare è sempre una conseguenza di ciò che noi abbiamo realizzato e realizziamo nell'intimità con Lui. Alleluia. A volte io penso: Signore, se io mi trovassi da solo su un'isola deserta e non c'è nessuno, non c'è la chitarra, non ci sono le persone, io continuerei ad alzare le mie mani ad adorarti? Alleluia. Questa è una domanda lecita che ci dobbiamo fare. Ed è vero che a volte, magari presi dalle tante cose, diciamo: sì, io lo farei. Però a volte poi, quando già siamo soli a casa, facciamo difficoltà. È l'identità che ci porta a comprendere il valore dell'amore di Dio nella nostra vita. Dio ti ama per quello che tu sei e non per quello che tu fai. Gesù non è morto sulla croce perché noi siamo stati bravi a fare tante cose. Gesù è morto sulla croce quando noi, la Bibbia dice, eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Alleluia. Alziamo le mani, iniziamo ad adorare il Signore. Oh Jesus. Alleluia. Oh rabasciata rabassata rabassata. Io ho dato la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Gesù ci ha dato la sua gloria, ha deposto la sua gloria nella nostra esistenza. Questa è la nostra identità di Chiesa, questa è la tua identità di figlio e questo è ciò che noi dobbiamo manifestare, perché la gloria di Dio Gesù l'ha presa e l'ha data a ciascuno di noi per essere uno, per formare il suo meraviglioso corpo, per formare la sua meravigliosa Chiesa, e noi siamo parte di questo progetto meraviglioso di Dio. Alleluia. Ti ringraziamo, Padre. Ti benediciamo, Signore, per quello che Tu hai fatto, ma per quello che Tu sei. Tu sei nostro Padre, Signore. Noi infatti siamo il Tuo profumo, il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Noi siamo il Tuo profumo, Signore. La nostra identità è questa, di lasciare in ogni aspetto della nostra esistenza, dovunque andiamo, il Tuo profumo, la scia, Signore, quella che si sente, quella fragranza meravigliosa che sale fino in cielo e a Te è gradita come un odore soave. Questo è la vera adorazione. Alleluia. Non il sacrificio, ma l'ubbidienza. Oh, rabasciata babasse. Oh, rabassata rabascete abarabacadarabas. Ora abbassata la bascete ababa. Ora va. Se c'è qualcuno questa mattina che non si sente degno, io non voglio fare un appello dove tutti vengono avanti, io voglio solo che qualcuno, se c'è qualcuno che in questo momento non si sente degno di quello che io ho detto, che si sente mancante, che non crede di avere un'identità in Cristo, io ti chiedo di venire davanti e voglio pregare per te. Se c'è qualcuno, se non c'è, pazienza. Ma io voglio darti l'opportunità questa mattina di avere questa certezza nel tuo cuore, che tu sei un figlio amato, che hai un'identità in Cristo. E come figlio di Dio tu hai la capacità di manifestare la gloria di Dio. Alleluia. Gloria a te, Signore Gesù. Oh, Jesus. Ora passata. Alleluia. Vogliamo cantarvi un canto che dice proprio questo. Thank you.
Alleluia. La nostra identità è in Lui. Non farti fregare dal diavolo, che vuole farti credere qualcosa di diverso, che vuole farti credere che tu puoi agire anche in maniera naturale in un ambiente spirituale. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue. E abbiamo detto pure prima, l'ha detto anche il pastore Franco, siamo in battaglia. E questa battaglia possiamo vincerla solo se noi continuiamo a restare nella posizione di figli con un'identità spirituale di figli di Dio, che sanno come funzionano le cose nello spirito e sanno agire in maniera spirituale. Amen. Alleluia. Dio ci dà la vittoria. È Dio la nostra vittoria e la nostra fede ha vinto il mondo. Questo è quello che dice la Bibbia e io ci credo. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Fatela forte questo applauso. Non a me, a Lui.
E Dio dice di me. E Dio dice di me. E Dio dice di me. E che Dio di...
Non il diavolo, ma Dio. Dillo, dillo.
Che Dio di...
È Lui che lo dice. Io sono amato.
Che Dio dice.
Dio mi sostiene.
Lo Dio dice di me.
Io sono vittorioso.
Che Dio dice.
Amen, è solo un guerriero. Alleluia. Dio vi benedica, ci benedica, vi auguriamo veramente una buona domenica, una buona settimana e ci vediamo presto.